Filippo Benizzi. Durante questa settimana vi saranno gli esercizi spirituali per gli uomini e che raccomando alla vostra preghiera, per di più un'occasione per pensare anche voi di fare e rifare gli esercizi ai prossimi turni che, a Dio piacendo, non mancheranno. Domenica prossima, 14ª domenica, dopo la Pentecoste, e quindi gli orari sono sempre i medesimi in quanto è l'ultima domenica di agosto, quindi qui a Ferrara alle ore 17:30. Le letture della messa di oggi consistono in un passo dell'Epistola di San Paolo ai Galati. Iniziamo con questa domenica una serie di letture dell'Epistola ai Galati e poi il passo del Vangelo nel quale si narra la guarigione da parte di Gesù Cristo nostro Signore di 10 lebbrosi, dei quali uno solo però tornerà a ringraziare il Signore, e per questo il Signore gli darà la guarigione non solo del corpo come agli altri 9, ma anche dell'anima. Vai, la tua fede ti ha fatto salvo, ti ha salvato. Qual è uno dei temi comuni a queste due letture, così pure alla colletta, cioè quella oremus, come si dice, quella preghiera, che in fondo è la vostra preghiera, quello che voi chiedete e che il sacerdote presenta all'altare di Dio finché il Signore esaudisca questa preghiera della Chiesa che è la vostra? Il tema comune a questa preghiera, come pure alle due letture, è centrato sul tema della virtù della fede. Chiediamo infatti nella colletta di oggi di darci un aumento della fede, della speranza e della carità, che sono le tre principali virtù del cristiano. Il cristiano è colui che vive di fede in Dio, di speranza in Dio, di carità verso Dio. Sono chiamate le virtù teologali perché hanno per oggetto non il nostro prossimo ma Dio, e per questo sono le più importanti fra tutte le virtù. La carità è la più grande, ma non vi è carità senza fede. Senza la fede, dice l'Epistola agli Ebrei, è impossibile piacere a Dio, e colui che si avvicina a Dio, che fa il primo passo per avvicinarsi a Dio, è necessario, dice sempre questa Epistola, prima di tutto che abbia la fede. Anche il passo del Vangelo termina proprio con queste parole: la tua fede ti ha fatto salvo. E il passo dell'Epistola di San Paolo ci spiega appunto che la salvezza in Gesù Cristo è data credentibus, cioè a coloro che credono. San Paolo, anche nell'Epistola di oggi, ritorna su quello che è un po' uno dei temi, se no il tema principale dell'insegnamento del grande apostolo. Si sa che Lutero mise in pratica il cuore del suo errore, della sua eresia, in un insegnamento che apparentemente è quello di San Paolo, ovvero sia ci si salva non per le opere ma per la fede, come se una fiducia nel fatto che Gesù Cristo ci ha salvato morendo sulla croce potesse far sì che chi vive nel peccato e offendendo Dio potesse essere salvo. E questo vorrebbe dire quindi in realtà il peccato di presunzione di salvarsi senza merito. In realtà cosa insegna l'Apostolo? Non che ci si salva senza le buone opere, ma egli insegna che la salvezza consiste nella fede in Gesù Cristo e non nelle opere della legge mosaica. Gli ebrei, come vi ho spiegato più volte, erano tenacemente attaccati alle prescrizioni della legge di Mosè e poi per giunta come erano interpretate dai rabbini e dai farisei. Quando il cieco nato viene guarito da Gesù e poi viene sottoposto a un interrogatorio serrato, stringente da parte delle autorità giudaiche, il cieco nato che non è più cieco Dice loro: ma perché mi chiedete sempre di Gesù? Forse volete diventare anche voi suoi discepoli? C'è una buona dose di ironia in queste parole. E infatti i giudei persero le staffe. Tu che sei nato tutto nel peccato, sarai suo discepolo. Noi siamo discepoli di Mosè. Ecco, c'è questo contrasto. Loro non vogliono abbandonare, come pensavano, le leggi mosaiche, tutte però interpretate come osservanze esteriori che non mutavano il loro cuore. Non volevano abbandonare le prescrizioni mosaiche per seguire questo maestro Gesù che a loro pareva in contraddizione con Mosè. Ecco allora che San Paolo, scrivendo ai Galati, che erano turbati dai giudaizzanti, che gli insegnavano che per essere cristiani bisognava praticare la legge di Mosè, scrive loro che la promessa è il cuore di tutto l'Antico Testamento, non la legge di Mosè. La promessa fatta da Dio ad Abramo 430 anni prima, dice San Paolo, della legge di Mosè. Questa promessa consiste nel fatto che Dio disse a Abramo: da un tuo discendente al singolare, e non dai tuoi discendenti al plurale, verrà la salvezza per il mondo intero, il Salvatore. Questa è una promessa di Dio alla quale Abramo crede con la fede, e mediante ciò diventa il padre di tutti coloro che hanno la fede, tra i quali pure noi. La promessa, quindi, non la legge di Mosè, è il cuore dell'attesa, ha per oggetto Gesù Cristo, non i discendenti di Abramo. Il popolo ebraico ha quasi creduto, anzi crede in un certo senso, che questa promessa si realizza in loro e che loro sono come il Messia dell'umanità, il Salvatore dell'umanità. E non sono loro, ma un solo discendente di Abramo, Gesù Cristo nostro Signore, il quale porta la salvezza al mondo intero. Ecco quindi che Gesù era nell'Antico Testamento, come ora nel Nuovo, l'oggetto della nostra fede, ciò che noi crediamo, ciò che noi aspettiamo con la speranza, ciò che noi desideriamo, e colui che noi amiamo con la carità. E dobbiamo chiedere l'aumento della fede in Lui, della speranza in Lui, dell'amore verso di Lui. Così pure, vedete, quando i lebbrosi, che hanno questa malattia spaventosa che ormai è scomparsa nei nostri paesi, nel Medioevo c'era la lebbra, si ricorda che Francesco d'Assisi baciò il lebbroso vincendo la ripugnanza che ne aveva, e fu l'inizio della sua vita di santità. Ora invece, diciamo, non ci sono più, stanno tornando con gli sbarchi che vengono in mezzo a noi, queste malattie. Vabbè, comunque poco conta la malattia. Questi lebbrosi sono guariti da Cristo, la legge di Mosè li escludeva dalla vita sociale. Gesù li guarisce e gli dice: andate a mostrare al sacerdote la guarigione. Anzi, guariscono per strada, devono avere fede in quel che dice Gesù, e mentre vanno a mostrarsi alla legge, ecco che sono guariti. Ma chi torna alla legge di Mosè e si disinteressa di Cristo non trova la salvezza. L'unico che torna indietro da Gesù Cristo, non si ferma ai rappresentanti della legge mosaica, ma va da Gesù Cristo per dirgli grazie, è un samaritano, cioè quella popolazione mista di ebrei e di pagani che erano considerati stranieri ed infedeli dai giudei. Lui torna perché ha fede in Gesù Cristo e ha gratitudine per Gesù Cristo, e trova non la guarigione del corpo, ma quella dell'anima, oltre alla guarigione del corpo. I padri della Chiesa, che la Chiesa ci fa leggere i loro scritti, i loro commenti al Vangelo di oggi nell'ufficio notturno, il mattutino, Agostino per esempio leggiamo stasera, spiegano che la lebbra è il simbolo dell'eresia, del peccato contro la fede, perché come il lebbroso ha parti del corpo sane e parti del corpo marce, così l'eresia non consiste in qualche cosa che è tutto falsità, ma mescola verità ad errore. Eresia infatti significa scelta. L'eretico che fa in ciò che insegna il Dio, in ciò che Dio rivela e che noi conosciamo perché la Chiesa ce lo insegna, sceglie quel che gli aggrada e scarta quel che non gli piace. Questo sì, quello no, questo sì, quello no. Magari mi piace tutto tranne una cosa, allora quella la metto da parte. Di quello io dubito o non credo, di questo invece sì, questo mi garba e lo faccio mio. Allora costui non ha la fede, anche se credesse nel 99% di ciò che ha rivelato il Signore, di questo ne ha un'opinione umana, perché la fede consiste nel credere nell'autorità di Dio che si rivela, il quale non può né ingannarsi né ingannarci in tutto quello che Egli ci dice. Seppur in qualcosa pensiamo o possiamo pensare che Egli non dica la verità, ecco che crolla totalmente la fede. Eresia è parola ormai considerata desueta, non ne parla più nessuno. E invece, se la fede è veramente così grande virtù che tutta la vita cristiana è costruita su di essa, allora l'eresia, che è peccato contro la fede, è uno dei più grandi peccati che si possano commettere. E ripeto, consiste non solo nella negazione di anche fosse una sola delle verità che ci ha rivelato colui che è la verità. Gesù Cristo ha detto di sé: io sono via, verità e vita, ma anche non nella tentazione, ma nel dubbio volontario a proposito di una sola di queste verità. Allora, tra l'altro, troverete in sacrestia l'invito alla giornata di Modena. La giornata di Modena si terrà per la decima volta, il decimo anno, a ottobre, che verterà poi in fondo sostanzialmente su questo tema, che noi quindi avremo modo di approfondire in una giornata intera. L'uomo moderno invece non concepisce ormai questo peccato, che per lui è inesistente. Qualunque cosa si pensi, poco conta che cosa si pensa in materia di fede, ognuno può pensare ciò che vuole, e quello che conta è di essere generosi verso il nostro prossimo, di occuparci del nostro prossimo, che poi lo si faccia pensando a una verità o un'altra verità, questo non è veramente importante. Ecco quello che pensano tutti e quello che viene oggi insegnato dalle più alte sfere apparentemente. Benissimo, allora noi invece dobbiamo vivere di fede, non di un sentimento religioso che nasce da noi, non della mia fede, cioè di quell'insieme di cose nelle quali io credo, ma di ciò che ha rivelato il Dio, che è la verità, di Gesù Cristo e nel suo insegnamento, conosciuto mediante l'insegnamento della Chiesa, già che ad essa il Signore ha affidato l'insegnamento di ciò che Egli rivela. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi, andate, insegnate, battezzate, chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, e chi non crederà sarà condannato. Molto chiaro e molto semplice, vedete, credere vuol dire quindi essere salvi, se la nostra fede è viva, cioè animata dalla carità e dalle buone opere, invece non credere già porta alla condanna eterna, perché non abbiamo creduto in colui che è la verità, e quindi per il fatto stesso abbiamo rinnegato colui che è la verità, Gesù Cristo che è Dio. Tuttavia noi chiediamo nella preghiera d'oggi un aumento di fede, di speranza e di carità. Sì, perché credere si può credere, ma c'è però una maggiore o minore intensità nel credere. Allora noi chiediamo una sempre maggiore intensità nel credere, e quindi che la fede sia veramente la stella polare della nostra vita, che le verità di fede siano tutte per noi una luce che ci guida, che sia il criterio alla luce della quale noi giudichiamo ogni cosa, che sia la legge che guida tutte le nostre azioni, che sia la verità che illumina tutto il nostro modo di pensare, che sia ciò che fa sì che noi scegliamo come vivere e come morire. Tutto quindi dipende, deve dipendere dalla fede. E allora ne risulta anche come conseguenza la grande differenza tra l'essere credente e l'infedele, l'incredulo. Non solo colui che non crede in Dio, ma anche colui che non ha la vera fede, rientra in questa categoria dell'infedele e dell'incredulo. Oggi non c'è più questo orrore per l'eretico. E pensiamo, come due giorni fa, era la festa di Santa Giovanna Francesca di Chantal, e sempre nel breviario la Chiesa da delle letture, in queste letture c'è anche la vita del santo, della santa festeggiata in ogni giorno, e naturalmente in questa lettura è riportato questo episodio di come i genitori di Santa Giovanna Francesca di Chantal, che era una bambinetta, invitarono una volta a cena un loro nobile amico che era un calvinista, e il calvinista, per far piacere a chi l'aveva invitato e alla bambina, portò un regalo per questa bimba. La bimba vide il regalo, lo prese e lo gettò nel fuoco. Dopodiché disse: così finiscono tutti gli eretici che rinnegano la fede di Gesù Cristo e della Chiesa. Questi erano gli esempi che vivevano i veri cattolici di quei tempi e che erano proposti come modello dalla Chiesa a chi recitava il breviario, a chi si nutriva della liturgia della Chiesa. Oggi cose così sarebbero considerate una gravissima mancanza di educazione, di carità e di civiltà. E invece, vedete, la grande... Perché? Perché non si capisce più la gravità del peccato contro la fede, e non si capisce più la gravità del peccato contro la fede perché non si intende più il valore della fede, e non si intende più il valore della fede perché in realtà non si ha più cura di Dio e si riduce la religione alla cura, all'interesse per l'uomo e non più per Dio. Ma questa religione non è più, è una caricatura, è una falsificazione della religione. Cerchiamo quindi di mettere in pratica quanto vi ho detto e di vivere veramente nella fermezza della fede, non solo una fede sentimentale o una fede dubitativa, ma una fede invece certissima e dottrinale, che si fonda nella sottomissione della nostra intelligenza a quella verità rivelata che è Gesù Cristo, Dio, verità prima, verità somma, luce che illumina tutta la nostra esistenza. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.